Buon pomeriggio a tutti e a tutti, ben ritrovati al Commissione Quinta Territorio Promozione delle Vallate, che oggi affronterà il Question Time con l'assessore Coppola. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, per ora assente. Avvenente, bevi l'acqua. Bianchi, buongiorno a lei. Bordilli, Bruzzone, Canessa, per ora assente. Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente. Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei. Falteri, assente. Pinocchio, presente. Frigerio c'è? Ah, non la vedevo, scusi. Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, per ora assente. Gregorio, assente. Cabur, anche lui per ora assente. Maccagno, presente, l'ho vista. Marangoni, assente. Maresca non c'è, eh? Assente. Masha, buongiorno a lei. Messmacher, per ora assente. Orlando, per ora assente. Pellerano, Picciocchi, assente. Romeo, presente. Russo, per ora assente. Sicignano, per ora assente. Stupia, Tassara, per assente giustificata. Vaccalebre, presente. Vassallo e Venturini, perfetto. Possiamo iniziare con il question time, con le varie interpellanze presentate dai commissari. La prima, presentata dall'Alfonso Donatella, viene posticipata perché aveva un impegno istituzionale, quindi arriverà un pochino dopo. Quindi partirei subito con l'interpellanza numero 2 di Bevilacqua, che chiederei gentilmente di iniziare a prendere postazione. E l'interpellanza ha come argomento potatura alberi via Rizzo. Prego, commissario, a lei la parola.
Grazie presidente, buon pomeriggio assessore. Guardi assessore, la prima cosa che bisogna sottolineare è la data dell'interpellanza, 13 novembre 2025, quindi quasi 5 mesi dopo, in barba a quello che è il regolamento che definisce anche il tempo di poter affrontare le interpellanze, rispetto anche al lavoro che è stato fatto, a un eventuale intervento svolto subito dopo l'interpellanza, se come assessorato viene anche trasmessa ad Aster oltre che alla direzione competente. Io non so se nel frattempo, dopo un eventuale intervento che magari è stato fatto, nel frattempo, visto che siamo anche in una stagione dove vediamo in più parti della città comunque il verde nuovamente aumentare, il dato politico è che magari sarebbe stato opportuno che, non essendoci tante interpellanze per quanto riguarda le sue deleghe, lei almeno avesse potuto dire al Presidente del Consiglio Comunale di poterla affrontare eventualmente in sede di Consiglio Comunale, come abbiamo avuto occasione di fare in altre circostanze. Pertanto noi come gruppo, insieme alla collega, parliamo in questo caso di una potatura di alberi in via Rizzo, a Pegli, dove i cittadini hanno anche trasmesso del materiale fotografico che abbiamo poi provveduto anche ad allegare a questa interpellanza. Rispetto a quello che le dicevo prima della data di, in cui abbiamo trasmesso l'interpellanza, non vedendo un feedback da parte dell'amministrazione comunale, successivamente abbiamo anche trasmesso un'interrogazione a risposta scritta, a cui è stata data risposta, ovviamente, rispetto a quella. Il tema è un tema di una strada dove non è adesso, ma è da anni, almeno da quanto io sono all'interno del Consiglio Comunale, porto il tema della necessità di poter prevedere degli interventi che possano permettere banalmente di poter liberare l'illuminazione pubblica dai rami che, crescendo, vanno a coprire quella che è la luce che viene poi, che è la luce che poi aiuta tutti noi a transitare qualora guidassimo un'auto o una moto, piuttosto che a camminare sul marciapiede. Quindi io, aspettando la sua risposta, le chiedo se è stato fatto subito dopo l'interpellanza qualche intervento, se invece si è dovuto aspettare di discutere questa interpellanza, quindi 5 mesi dopo, per programmare un intervento, se in qualche modo ci può dare anche un ritorno rispetto anche a qualche sua nuova linea politica che ha dato ad Aster piuttosto che agli uffici rispetto a quello che riguarda banalmente le potature degli alberi in città. Grazie.
Grazie commissario. Prego la parola all'assessore Coppola per la replica.
Sì. Allora, rispetto all'interpellanza presentata, non era stata data precedentemente una risposta perché non avevamo ricevuto materiale da parte degli uffici, quindi non per una mancanza di volontà nel voler rispondere alle interpellanze, quindi abbiamo mandato il sollecito e quindi poi ora siamo pronti a rispondere. Questa interpellanza in realtà abbiamo visto che anche in passato era sempre stata oggetto via Rizzo di segnalazioni da parte del Consiglio, e così come anche nel 2024 riportiamo anche la stessa informazione di oggi, ossia che gli alberi derivano da terreni privati, quindi la proprietà non è una proprietà pubblica, ma gli alberi sono su una proprietà privata, che è la stessa risposta che nel 24 l'ex assessore avvenente aveva dato al Consiglio. E sicuramente si possono fare degli interventi per quanto riguarda la pulizia e la potatura del reparto dell'illuminazione gestito da City Green Light. Al momento né agli uffici né ad Aster risultano segnalazioni recenti pervenute da City Green Light in merito al problema esposto. E chiaramente, essendo un fronte privato, quindi gli alberi essendo di proprietà privata, la competenza spetta ai privati frontisti, su cui può intervenire la polizia locale, chiaramente ai fini sanzionatori, per fare eseguire l'intervento, proprio perché non essendo una proprietà pubblica non è possibile fare intervenire gli uffici competenti. Chiaramente, qualora ricevesse invece City Green Light una segnalazione o una problematica, lì allora City Green Light deve chiaramente raffrontarsi con gli uffici. Ma ripeto, sono delle alberature, così come nel 24 era stato presentato, sono delle alberature private su suolo privato e non su suolo pubblico. Quindi questo chiaramente è da tenere in considerazione. Noi non possiamo intervenire laddove non sono di nostra competenza, ma appunto può intervenire la polizia locale sicuramente nel sollecitare, sanzionando questi interventi. Sulla questione delle potature, l'indicazione chiaramente è quello di seguire con la programmazione da parte di Aster. Ora siamo in un periodo particolarmente delicato perché inizia la nidificazione degli uccelli e quindi chiaramente alcuni interventi non possono essere eseguiti a meno che non c'è un accertamento specifico della partecipata nell'eseguire appunto le potature laddove necessarie, ma chiarendo chiaramente la non presenza di nidiacei rispetto alle alberature presenti, quindi questo chiaramente è da tenere in considerazione. Grazie.
Grazie assessora Coppola. Prego la parola al commissario Bevilacqua per la replica.
Grazie presidente. Assessore, aver aspettato oltre 5 mesi per non avere una risposta da lei non me lo aspettavo, perché Non ha dato alcun tipo di risposta rispetto a interventi che sono stati fatti. Non ha dato alcun tipo di risposta rispetto a interventi in programma. Mi è riuscita a dire, non sono arrivati ritorni da parte degli uffici, quasi andando a scaricare sugli uffici, sui dipendenti del comune, una responsabilità rispetto a una questione che lei, assessore, è pagata per anche chiedere agli uffici un ritorno. Se abbiamo aspettato come gruppo 5 mesi per avere questo tipo di risposta, mi chiedo, per banalmente una potatura di alberi, non oso immaginare nelle deleghe un pochettino più spesse che riguardano il suo assessorato come lei si ponga a livello politico nei confronti degli uffici ma anche nei confronti della città. Mi perdoni, assessore, perché se poi mi viene a dire City Green Light non ha ricevuto segnalazioni, mi scusi, ma io come consigliere comunale che cosa sono? Non è una segnalazione questa. L'interpellanza in cui va a identificare un problema non può essere definita come segnalazione, ma si rende conto di come si è posta davanti al Consiglio Comunale delle persone che sono state elette come rappresentanti dei cittadini? Io non sono assolutamente soddisfatto della sua risposta, ma soprattutto non sono soddisfatto del suo operato d'assessore, dove non ha dato alcuna minima informazione, semplicemente per una potatura di alberi. Dove se lei mi dice sono terreni privati, così come mi aveva risposto l'assessora venente in una precedente interrogazione, grazie, l'abbiamo condiviso con l'aula questo, sono terreni privati, quelle alberature sono nei terreni privati, ma nel momento in cui gli alberi sovrastano il terreno privato e vanno, diciamo, a livello longitudinale sulla strada, sull'illuminazione pubblica, non è comunque dovere del comune effettuare un intervento, almeno per la sicurezza dei propri cittadini? Magari potrà dare un domani una risposta. Ripresenterò nuovamente questa interpellanza sperando di poter avere una risposta magari più seria da parte sua, senza andare a scaricare nei confronti degli uffici di Aster o City Green Light quello che lei dovrebbe fare.
Grazie, andiamo avanti. L'interpellanza è un atto presentato da Marangoni e Frigerio, vedo il commissario Frigerio che sta prendendo posto, e l'oggetto dell'interpellanza è stato del sottopasso incrocio via Cavallotti, via Pisa, via Caprera, via Orsini. Prego, commissario, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno Assessora. Allora, questa interpellanza in diverse forme è stata presentata veramente tante volte gli scorsi anni, sia in ambito municipale che in ambito comunale. Sono proprio state tante le interrogazioni e le segnalazioni rispetto allo stato del sottopasso in oggetto. Oggi questa interpellanza è parzialmente superata perché è stata presentata l'1 ottobre ed erano più o meno i giorni in cui stavano avendo luogo i lavori di manutenzione, diciamo praticamente straordinaria, perché la situazione manutentiva era veramente grave rispetto al sottopasso. Infatti il sottopasso aveva un degrado manutentivo, una pulizia molto precaria. Su questo so che non ha la delega, però è un dato importante, incuria, vandalismo, eccetera, eccetera. Oggi i lavori sono terminati, però, quindi sono già contento che la situazione sia molto migliorata, però vorrei, già che ci siamo, per fare una valutazione ulteriore, segnalare alcuni piccoli aspetti che potrebbero eventualmente essere migliorati, anche perché ricordiamo bene, se non mi sbaglio, fa parte degli oneri di urbanizzazione di tutto quello che è il progetto Champagnat, e anche su questo sempre io e il commissario Marangoni abbiamo chiesto una commissione che avrà luogo verosimilmente a giugno, anche perché ci sono i lavori ed è un qualcosa di molto importante anche da un punto di vista urbanistico per la zona e per la città. Allora, faccio un piccolo elenco. Il corrimano del sottopasso e il corrimano non sono stati sostituiti, Quindi lo stato manutentivo, non dico che sia precario, però per un sottopasso appena rifatto non è perfetto. Il pavimento non è stato rifatto, io avevo delle fonti che mi hanno comunicato che non fosse a contratto, non fosse a capitolato rifare il pavimento, che probabilmente non era la cosa più grave, però obiettivamente già che uno mette mano a un sottopasso si può valutare anche quello. La pulizia, anche se è migliorata, non è perfetta, io glielo dico anche se non è sua competenza, perché purtroppo spesso viene utilizzato in alcuni orari anche come urinatoio e quant'altro, come altri sottopassi. Poi recentemente, in un secondo momento, sono state cambiate delle porte che erano vicino a alcune delle entrate del sottopasso, quindi bene, è stato fatto recentemente questo lavoro. E poi ultima cosa, quando ci sono delle piogge abbondanti c'è un ristagno d'acqua, mi hanno riferito che ci sono alcune aree con del ristagno. Vabbè, poi questo sottopasso in una prima fase del progetto sembrava dovesse essere tombato, in una prima fase del progetto Champagnat, però obiettivamente, visto anche il traffico pedonale e non solo dell'area Cavallotti, Pisa, Caprera, Orsini, forse è un bene che sia rimasto aperto. Ultima nota, e tra l'altro mi fa piacere dirla anche in presenza informale dell'assessore, di uno degli assessori del Medio Levante. Negli anni nel sottopasso erano stati fatti dei disegni da parte delle scuole, esatto, dei disegni da parte delle scuole. Io mi chiedevo, cioè secondo me sarebbe bello andare avanti con un progetto di muri di libera espressione, per esempio, o comunque di progetti con le scuole per poter ridisegnare, ridare spazio alla creatività di giovani o di studenti o quant'altro per dipingere questi muri. Secondo me poteva essere un aspetto interessante, seguito non so se dal municipio o dal comune. Io lo aggiungo come elemento, anche se purtroppo qualche vandalo molto spesso comunque una macchia al muro la dà. Io so che il municipio è molto attento poi a cercare di ripulire, però purtroppo questo, non so se dire inevitabilmente o meno, avviene anche per la natura del sottopasso, perché comunque poi è un po' nascosto, soprattutto in determinati orari, quando il passaggio viene meno.
Grazie commissario Frigerio. Prego, lascio la parola per la risposta all'assessora Coppola.
Allora sì, per quanto riguarda il progetto Champagnat del polo urbano, siamo in attesa di variante, quindi sicuramente la commissione avverrà, non appena verrà formalizzata la richiesta di deposito di questa variante, e poi potremo discutere insieme del progetto, che ha subito delle piccole modifiche, ma che appunto rimane poi sostanzialmente il progetto che era stato concordato in precedenza. Sulla questione del sottopasso, sì, il sottopasso ricade all'interno di quelle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri previsti nell'ambito della riqualificazione stessa, e sono stati fatti già in questi mesi tutta una serie di lavori, di migliorie, la sostituzione dell'impianto di illuminazione, sono stati lavorati i muri, insomma sono stati fatti diversi lavori, e la riqualificazione è stata completata comprendendo anche, come diceva prima il consigliere, la sostituzione delle porte interne e la chiusura dei vani tecnici. L'opera è stata consegnata al Comune, ad Aster e a City Green Light, ognuno per le proprie competenze, il 7 agosto 2025, quindi quasi un anno fa. Purtroppo successivamente alla data di consegna sono stati nuovamente oggetto di atti vandalici, questo sicuramente perché ancora manca un presidio stabile di quello che è la funzionalità poi del polo urbano, quindi anche un'attività nelle ore serali rispetto ai nuovi impianti sportivi. E quindi sono comparse sia scritte che graffiti sulle pareti. La richiesta sicuramente di avere dei muri di libera espressione può essere sicuramente un progetto che magari il municipio può portare avanti, quindi creando un patto di collaborazione con la scuola, che anch'essa è beneficiaria delle opere a scomputo del progetto di Champagnat. e a breve inizieranno anche i lavori di riqualificazione della porzione a monte di Piazza Caprera con la formazione di spazio pedonale a uguale verdi, quindi c'è un'estensione della pedonalizzazione, garantendo l'accessibilità pedonale e successivamente la formazione di attraversamento pedonale a raso. Sulla questione del corrimano non sostituito e del ristagno d'acqua sono chiaramente ormai delle opere, delle manutenzioni che rientrano a carico del comune e quindi poi sicuramente porteremo le istanze all'assessore competente alle manutenzioni e quindi poi saranno o Aster o City Green Light a poter portare avanti chiaramente le riqualificazioni in atto, perché purtroppo ancora oggi sono presenti appunto gli atti vandalici, ma confidiamo che con l'apertura poi del polo e con un maggior presidio dell'area questo possa migliorare sicuramente nella sua attraversabilità, nella sua fruizione e appunto per avere un risultato migliore rispetto a quello che è stato consegnato. Grazie.
Grazie Assessora Coppola. Prego Commissario Frigerio, a lei la parola per la replica.
Grazie Assessora, ma sono estremamente contento e soddisfatto per la risposta e per i lavori. L'unica piccola nota è che forse, visto che dopo tanti anni ci aspettavamo questi lavori, si poteva fare anche un lavoro un pochino più minuzioso. Eccolo, questo lo voglio dire e lo dirò senza nemmeno troppe polemiche, ci mancherebbe altro, però quando avremo la commissione dello Champagnat, anche perché obiettivamente gli oneri di urbanizzazione devono ancora essere finiti e poi sono opere che rimangono per decenni, quindi l'investimento è il momento di farlo bene, perché non è, come si dice a Genova, il tappullo. Comunque va bene, i lavori sono stati fatti e rispetto a tutto il resto che ci siamo detti eventualmente ci aggiorneremo o in sede più municipale o in sede comunale per quanto riguarda manutenzioni e quant'altro.
Grazie commissario. Prego, invito il commissario Pellerano a prendere posto per la sua interpellanza che riguarda giardini Govi, aggiornamenti, criticità e risorse per la riqualificazione. Prego commissario, a lei la parola.
Grazie Presidente e grazie Assessore per l'opportunità di approfondire questo argomento che tocca sempre, come è avvenuto prima, il municipio Medio Levante. In questo caso parliamo dei giardini Govi che sono certamente un riferimento per gli abitanti della zona, ma hanno una capacità di richiamo che va ben oltre il riferimento del solo municipio perché ovviamente sono collegati a Corso Italia e quindi anche a tutti i processi di cambiamento urbanistico che riguardano oggi il waterfront, un domani auspicabilmente un collegamento fra il porto antico, il waterfront e poi arrivare fino a Bocca d'Asse, per cui guardiamo un intervento significativo che è stato il lavoro di reimpermeabilizzazione da parte di Reti della superficie di Punta Vagno. Era un progetto, quello poi di, diciamo, riqualificazione, di miglioramento della realtà dei giardini Govi, che ha una storia precedente. Sappiamo che c'è stato un'idea di massima che aveva al suo interno anche in una sua componente lo spazio del padel, rispetto al quale sappiamo esserci stato un ripensamento e l'assessore Coppola e l'assessore Patroni hanno fornito dei primi aggiornamenti. Quello che si chiede con questa interpellanza è di sapere come sta procedendo il progetto di riqualificazione, se diciamo l'impianto di massima rimane lo stesso al netto di qualche piccola modifica. Un dettaglio rispetto al quale in questa occasione, comunque in prospettiva, il municipio, anche i nostri, diciamo, colleghi dei municipi ci segnalano un tema importante, è quello di capire se potrà esserci anche un accesso dal basso, cioè il fatto di poter accedere ai giardini Govi anche dalle scalette che, diciamo, si trovano più dove era il mondo bimbo, cioè le scalette che salgono su, non da lato Corso Italia, perché i cittadini ritengono possa essere un'ulteriore opportunità di fruizione di questi spazi. E sappiamo che la progettualità era quella di andare avanti per lotti e quindi di conservare anche un utilizzo dei giardini anche nel periodo di esecuzione dei lavori, ma diciamo, l'impostazione di massima, gli oggetti dell'interpellanza sono lo stato attuale dei lavori, incluse le porzioni già restituite e quelle ancora soggette ad autorizzazioni paesaggistiche e interventi tecnici, nonché un eventuale cronoprogramma aggiornato. Le motivazioni di eventuali ritardi o criticità rispetto alla precedente programmazione, con particolare riferimento alle varianti progettuali richieste, quindi che riguardano l'illuminazione pubblica, adeguamento delle soluzioni di impermeabilizzazione, l'incremento delle zone d'ombra e la revisione delle aree gioco, come era stato evidenziato dall'assessore. Se l'amministrazione intenda confermare il progetto approvato dalla precedente giunta, oppure se siano previste modifiche strutturali al quadro progettuale, perché alcune informazioni ci fanno ritenere che ci siano degli elementi di modifica in corso, e nel caso di modifiche se sia previsto un coinvolgimento attivo dei residenti del municipio Medio Levante, considerato che nelle comunicazioni ufficiali è già stata annunciata la convocazione di una commissione consiliare dedicata al futuro dell'area, e quindi certamente è importante che anche in fase di aggiornamento di questo processo il municipio e i cittadini siano sempre partecipi. E questa era forse di gennaio, magari l'assessore potrà chiarire se nel frattempo poi è già intervenuta la commissione in sede di municipio Medio Levante. Dagli ultimi aggiornamenti che ho ricevuto so che delle prime interlocuzioni ci sono state. L'obiettivo della nostra interpellanza è comunque di richiamare sempre la giunta al massimo coinvolgimento, a un coordinamento positivo anche con il municipio. E poi quali risorse economiche risultino attualmente stanziate per la riqualificazione definitiva dei giardini, e se tali risorse sono ritenute sufficienti per garantire un intervento completo e duraturo. E da questo punto di vista devo dire che l'interpellanza che è stata fatta prima è davvero un'opportunità di riqualificazione complessiva, che possibilmente sia un intervento definitivo e complessivo che ci porti poi a un risultato fruibile nel tempo. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Lascio la parola all'assessora Coppola. Prego.
Allora, sui giardini Govi i lavori stanno andando avanti, e abbiamo fatto la commissione qui in comune a febbraio, se non ricordo male, nella quale abbiamo fatto partecipare un po' tutti i portatori di interesse, in quell'occasione anche Frianzo Genova, per la realizzazione dello skate park. Allora, parto un attimo dal fondo rispetto alle richieste. Le risorse economiche sono quelle che chiaramente i reti mette all'interno della progettualità, visto che è un progetto proprio che viene fatto, seguito e completato dai reti stessa, visto che si parla della revamping del depuratore. E quindi è un progetto che chiaramente transita per gli uffici comunali, dove noi dobbiamo rilasciare delle autorizzazioni, ma è un progetto appunto di reti, quindi sono loro che mettono sia risorse economiche che il progetto che viene realizzato. Quello che abbiamo fatto in questi mesi è sicuramente, come presentato in commissione, cercare di ricostruire un po' il quadro rispetto a quelli che sono gli obiettivi di questa amministrazione sull'utilizzo degli spazi e migliorare il progetto chiaramente all'interno portare delle migliorie soprattutto per quanto riguarda l'ombreggiamento e l'inserimento o di pergole o di verde all'interno del progetto stesso, visto che si parla di una piastra particolarmente esposta sia al sole ma anche proprio in generale agli agenti atmosferici. Sulla questione della scaletta lato Mondo Bimbo, ora non ricordo, mi sembra che ci sia il collegamento nella parte quella più a sud dove i progettisti avevano anche raccordato la salita, ma non vorrei dare un'informazione scorretta, semmai poi la riaffrontiamo insieme. Era stato ormai finito da diverso tempo il primo lotto, manca ancora la parte di rifinitura sicuramente dello skate park e la parte della destinazione d'uso delle aree sportive. Come giustamente ricordava il consigliere, abbiamo dato indicazione che questa amministrazione non vuole proseguire con l'impianto di campi da padel, ma avere degli spazi per lo più a gioco libero. Questa è la parte sicuramente di partecipazione, di coinvolgimento con il municipio che porteremo avanti e dove definiremo insieme quelle che sono, chiamiamolo così, le attrattività da inserire in questi spazi ludici. Con invece la Fondazione Frianzo Genoa stiamo lavorando a un accordo che domani porteremo in giunta come delibera, in cui mettiamo nero su bianco gli impegni sia da parte della fondazione ma anche dell'amministrazione. Quindi quello sì di realizzare uno skate park particolarmente prestigioso, quello fornito dalla fondazione con la progettazione della sudcoreana, quindi uno skate park particolarmente anche ambizioso nella sua skateabilità, ma andare incontro anche a quelle che sono le esigenze mostrate dalle associazioni degli skater e anche da numerose famiglie che hanno scritto in questi mesi sia al mio assessorato che a quello dell'assessor Patrone, quindi di rendere uno spazio più semplice, uno skate park che urbano viene definito, quindi avere anche un impianto oltre quello della sudcoreana che possa permettere a chi si approccia fin dall'inizio allo skate con delle superfici più semplici su cui esercitarsi. Quindi questo è un accordo che inseriremo all'interno di questo protocollo d'intesa, dove entrambe le parti si impegnano appunto di trovare anche un'altra area all'interno dei giardini Govi dove apportare anche questo tipo di progettualità. Mancavano ancora effettivamente delle aree da poter implementare come l'area dei bambini, sappiamo che c'è anche una forte volontà di avere una pista di pattinaggio prima presente, quindi sicuramente queste sono tutte delle informazioni che noi stiamo raccogliendo per definire poi gli ultimi passi su quella che deve essere la funzione che devono avere i giardini Govi. Come giustamente precisava il consigliere, è chiaramente un'occasione enorme questa che abbiamo di riqualificazione e di pensare al Medio Levante con tutta una serie di interventi che messi in rete possono sicuramente portare un enorme beneficio per il territorio. Quindi su questo c'è una massima attenzione e sicuramente procederemo poi sia aggiornando il Consiglio ma anche poi il Municipio sui successivi passi sicuramente partecipativi nelle funzionalità delle aree gioco.
Grazie Assessora. Prego la parola al Commissario Pellerano per la replica.
Io ringrazio l'Assessore per i chiarimenti e certamente essendo nell'ambito di un progetto di revamping di un impianto di depurazione è auspicabile che il progetto sia ambizioso, che porti un significativo miglioramento del contesto rispetto alla versione precedente, e condivido anche l'idea di renderlo il più possibile mitigato in termini di, diciamo, vivibilità dell'ambiente in tutte le stagioni, perché ovviamente una piastra di cemento che copre un depuratore per natura sarebbe non facilmente vivibile nel periodo estivo, nei momenti più caldi, più lo rendiamo, come dire, vivibile con accorgimenti anche tecnici e di verde, meglio è, e ben venga che l'investimento, per quanto ambizioso possa essere, sia tutto a carico del soggetto privato, e ovviamente l'auspicio è che tutto ricada lì e che se poi ci fosse da mettere qualcosa contorno l'amministrazione provveda per quanto necessario. Sull'aspetto del chiarimento degli accessi avremo tutto il tempo di magari vedere insieme il progetto e semmai considerare questa segnalazione che è arrivata dai cittadini e dal municipio. Un tema sicuramente importante è quello del presidio dei giardini di Govi, perché i giardini di Govi sono un contesto certamente utile e importante per i bambini, per le famiglie, per i ragazzi. C'è però la tematica che è un contesto che per essere vissuto bene deve essere anche presidiato in qualche modo, per cui certamente l'amministrazione rispetto al progetto del padel ritiene di prendere una strada diversa e di approfondire altri contenuti, ben venga. Uno degli elementi che poteva essere positivo nella presenza del padel era il fatto di avere un soggetto privato che vivesse all'interno dei giardini Govi e che quindi si facesse carico anche di un presidio di tutti i tipi. Quindi l'obiettivo deve rimanere quello di pensare un contesto nuovo, vissuto, positivo, ma che sia anche presidiato, dove ci possano essere cioè anche una garanzia di una vivibilità positiva in sinergia con l'amministrazione. Per cui colgo positivamente questi aspetti. L'unico tema che sicuramente non è, erano tanti temi sollevati, è quello dell'aggiornamento sulle tempistiche dell'esecuzione dei lavori, rispetto ai quali poi chiederò semmai anche separatamente all'assessore di fornire un aggiornamento sulla tempistica in quell'ottica di coordinamento col Consiglio Comunale, ma anche col Municipio come organo che certamente in tutti questi percorsi di definizione di dettaglio del progetto può essere utile, e anche per sapere le tempistiche e poterle poi riferire ai cittadini. Grazie.
Ringrazio lei, commissario. Allora, in questo momento abbiamo l'interpellanza numero 5, 6, 7 e 8 che sono stati presentati a firma della commissaria Tassara, che in questo momento è assente e verranno rinviate. Quindi andiamo alla numero 9, l'interpellanza presentata da commissario Gambino, che ha come oggetto progetto di ampliamento del parco di Villa Bombrini. Ci tengo a specificare che la sua interpellanza fa parte di una richiesta interassessorile tra Ferrante e l'assessore Coppola, e l'assessore Coppola ovviamente risponderà per quanto di sua competenza. Prego, a lei la parola.
Sì, grazie. Infatti la parte riguardante l'assessore Ferrante è stata trattata proprio in questi giorni, esatto, durante il question time. L'introduzione è la stessa. Noi partiamo da un progetto che è stato azzerato. Noi avevamo imbastito come vecchia amministrazione il progetto del Pala Bombrini. Il Pala Bombrini, per scelta politica legittima, è un progetto che è stato accantonato dall'amministrazione. E più volte abbiamo chiesto delle commissioni per poter comprendere un attimino qual è la vision e la direzione che si stava portando avanti sul progetto di riqualifica dell'area, e queste due interpellanze erano per cercare di fare un po' di chiarezza, perché si sono susseguite delle dichiarazioni sia da parte del Presidente del Municipio sia da parte dell'assessore ai lavori pubblici Ferrante su delle idee, delle ipotesi che ad oggi non si sono ancora concretizzate in una chiara progettualità. La risposta che ci ha dato Ferrante, assessore Ferrante, si ipotizza una possibilità di un campo da rugby, di un impianto indoor per l'atletica, di un allargamento della parte riguardante l'area verde, quindi del parco di Villa Bombrini. Però ad oggi non è ancora ben chiaro qual è la direzione. Tra le altre cose, nelle dichiarazioni giornalistiche si dichiarava anche che questo progetto stava nascendo anche da una condivisione dal basso. Anche lì ho chiesto all'assessore cosa si intendesse per condivisione dal basso, perché queste richieste di chiarimenti vengono dal territorio e soprattutto anche dagli amministratori eletti in quel territorio, quindi dai consiglieri di minoranza eletti in quel territorio, dove ad oggi non hanno avuto nessun tipo di condivisione su quello che è il progetto. Lì la risposta dell'assessore Ferrante è stata chiara, perché dice la condivisione ce l'ho avuta col presidente del municipio che rappresenta il territorio. Io avevo compreso che la condivisione del basso fosse una cosa diversa, evidentemente avevo capito male. La parte riguardante il verde, questa, ovviamente giro a lei la domanda rispetto a qual è la progettualità sulla parte verde, se c'è già una progettualità in corso, se è stato progettato anche in forma di rendering, per comprendere quantomeno che cosa ci possiamo aspettare dalla riqualifica della zona di Villa Bombrini. Chiudo con un appunto, perché una delle risposte che è stata data, per il progetto precedente non c'erano i soldi e quindi l'abbiamo anche abortito perché non c'erano i soldi. Faremo quello che possiamo fare anche in base alle risorse che abbiamo. Io ho detto che un amministratore deve ragionare su quello che vorrebbe fare in una determinata area e poi cerca le risorse per poterlo realizzare, perché altrimenti abbiamo sempre dei progetti fatti e progettati con una vision a ribasso e non con una vision proiettata al futuro. È ovvio che si deve ragionare col territorio su dei progetti, I progetti, secondo me, devono essere i più ambiziosi possibili. Poi è ovvio che le risorse sono quelle che comandano. Però se già partiamo che la progettazione viene fatta a ribasso perché mancano le risorse, comprendiamo che forse la vision di questa città può essere viene vista non con una, come dire, con una visione futurista, ma con una visione della gestione del quotidiano. Io so che lei è una persona molto pragmatica e sulla questione verde, parchi, è molto attenta. Mi fido sinceramente sul fatto che la progettualità che ci possa essere di riqualifica dell'area verde di Villa Bombrini possa essere migliorativa rispetto a oggi. È anche vero che migliorativa rispetto a oggi è abbastanza facile, basta piantare un fiore che già migliora la situazione di quello che c'è attualmente in quell'area lì. Però sono convinto che se si lavora tutti insieme può venire fuori veramente una gran bella cosa. E io, se vi posso dare un suggerimento, realizzate veramente quella condivisione dal basso che avete sempre tanto decantato, perché altrimenti, se non c'è un coinvolgimento reale del territorio, poi il territorio si ribella, come già si sta ribellando, perché ad esempio sulle dichiarazioni sul fatto che lì ci possa venire anche un campo da rugby, ci sono molte voci contrarie sul fatto che necessita lì un campo da rugby. Io, da ex giocatore di rugby, l'idea non mi dispiace, perché secondo me è uno sport che ha ampi margini di sviluppo, quindi anche lì eventualmente un campo da rugby ci potrebbe stare e potrebbe avere anche una ragione di esistere. Però lavoriamo veramente con il territorio per condividere qual è la progettualità, perché ad oggi non è per niente chiara, soprattutto meno giornali e più riunioni col territorio.
Grazie commissario, prego la parola all'assessora Coppola per la risposta. Prego.
Eccoci. Allora, sulla questione di Villa Bombrini e del parco di Villa Bombrini, ci sono diverse questioni da portare oggi all'attenzione, anche rispetto a quello che ha riportato l'assessor Ferrante, chiaramente per sue deleghe e per sue competenze. Io oggi vi riporto una parte anche del perché non era perseguibile il progetto che la precedente amministrazione aveva portato avanti, e al di là di quello che può essere o meno una volontà politica, c'è un fatto inequivocabile, ossia che nel luglio scorso, quindi nel luglio 2025, la Regione si è dotata di un nuovo strumento sul piano di bacino, che è il PGRA, il piano di gestione del rischio alluvionale. Con l'entrata in vigore di questo nuovo piano, quelle che erano le destinazioni date in precedenza non possono essere più perseguibili. Quindi la questione è anche di avere o non avere un palazzetto in un ambito in cui è a rischio alluvionabile. Prima era uno strumento che poteva essere portato avanti, oggi con la nuova definizione appunto di questo piano di gestione delle alluvioni non si può portare avanti. Quindi non possono essere costruiti nuovi volumi a partire da zero, ma al massimo possono essere abbattuti dei volumi per poter essere ricostruiti. Quindi nello spazio, la porzione in cui era identificato il palazzetto, questo non è più perseguibile, al di là del avere delle risorse economiche o meno. Quindi al di là di quello che può essere l'ambizione dell'amministrazione nell'investire 60 milioni, 65 milioni, quanto era il palazzetto, mi sembra che quella fosse la cifra, al di là quindi appunto di quelle che possono essere le volontà, poi chiaramente ci si scontra con quelle che sono le norme e i regolamenti, e soprattutto una gestione del rischio, che devono essere chiaramente nella nostra massima attenzione, visto il territorio che ci troviamo a amministrare, particolarmente sensibile e fragile. Quindi quello che abbiamo fatto, appena ci siamo insediati, abbiamo preso l'occasione di quello che era un bando dato emesso da Regione Liguria, che era un bando sul consumo di suolo, nel quale veniva identificato, veniva data la possibilità di portare a rinaturalizzazione delle aree importanti di territorio. E su questo la visione dell'amministrazione è molto chiara, l'avete visto anche con le precedenti delibere che abbiamo portato. Per noi la questione del suolo è una di quelle questioni centrali all'interno della nostra visione e delle nostre progettualità. Quindi lo spazio prospiciente a Villa Bombrini, al di là dell'area che era occupata dal palazzetto, perché parliamo di due lotti, parliamo il lotto quello che è proprio adiacente alla villa, mentre il palazzetto era in un'area più a destra, per intenderci, rispetto all'asse della villa. All'interno del bando noi abbiamo mandato il progetto, quindi abbiamo applicato per 13 ettari di parco urbano, che sono esattamente l'interezza dell'area, comprendendo anche l'area del palazzetto, ma in realtà la nostra parte operativa è proprio l'asse che si pone di fronte alla villa stessa. Il bando è andato molto bene, siamo arrivati primi in graduatoria con un finanziamento di 3,3 milioni, quindi al momento la fase progettuale, noi abbiamo mandato quelle che non un PFTE, non un progetto ancora avanzato, ma un'intenzione di progettualità a Regione Liguria, quindi adesso si apre tutta la fase istruttoria, ovviamente anche di verifica di Regione stessa, nel portare avanti questo progetto, che deve essere un progetto di rinaturalizzazione del suolo, dovrà essere un parco urbano aperto alla cittadinanza, dove chiaramente in quella fase di progettualità avanzata si porterà poi avanti quella che è la partecipazione. Non lo facciamo come destinazione, perché per noi la destinazione è quella di un parco urbano, ma sicuramente poi nelle sue forme, quindi nelle funzionalità che ci saranno all'interno, quello sì, si aprirà la parte di partecipazione. Per quanto riguarda invece l'area in cui era previsto il palazzetto dello sport, lì ci sono ancora delle interlocuzioni che si stanno portando avanti in dei tavoli in cui si sta capendo insieme quello che si può fare e quello che non si può fare, anche a fronte appunto del nuovo rischio del piano di gestione del rischio alluvionale, perché chiaramente non tutto è possibile da realizzare, i nuovi volumi sono molto difficili da poter realizzare proprio perché si va incontro a un rischio idrogeologico, ma si sta lavorando insieme per capire quella che è la funzione migliore, ma soprattutto richiesta dal territorio. L'idea era quella di non perdere la funzionalità sportiva, ma capire rispetto al nuovo rischio cosa può starci e cosa no, proprio perché i volumi non possono esserci, quindi proprio dei fabbricati non possono esserci, ma delle strutture leggere possono essere ammesse. Quindi questa l'intenzione è quella di lasciare sicuramente quella finalità, ma calibrarla in una modalità diversa. Poi sicuramente con l'assessor Ferrante avrete modo di approfondire le parti specifiche con la parte dei lavori pubblici.
Grazie assessora. Prego commissario Gambino, a lei la replica.
È evidente che allo stato attuale non è possibile edificare nulla, perché lì è un'area sondabile, rientra nei rischi cinquantennali, quindi ad oggi lì non si può costruire proprio nulla. Però c'è anche una progettualità, credo che anche in esecuzione di messa in sicurezza della sponda destra del Polcevera, che in teoria a conclusione dei lavori dovrebbe portare l'area a diventare un'area a rischio idrogeologico duecentennale, quindi con senza vincoli di edificabilità. Quindi la domanda è: voi vi state basando a una progettazione su quello che è fattibile oggi perché vi è conveniente per poter abolire quello che era il progetto del Pala Bombrini, e quindi va bene, è una scelta politica legittima, però non è neanche secondo me corretto trincerarsi dietro al rischio idrogeologico, perché se lì stiamo facendo dei lavori, sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza della sponda destra del Polcevera, che determineranno il fatto che quell'area poi può diventare potenzialmente edificabile, la scelta politica, ripeto, legittima di non fare il Pala Bombrini è una scelta che viene fatta da questo punto di vista più che corretta da parte vostra. Però dire che non la fate perché non si può fare, poi magari dire di progettare delle strutture leggere, guardi, con il rischio cinquantennale non si possono fare né strutture leggere né strutture pesanti, tant'è vero che in alcune zone a rischio cinquantennale, come era ad esempio la foce di Genova qui in zona via Cesarea, è vietato anche fare un deor, ok? Quindi con il rischio cinquantennale è vietato fare anche un deor, quindi non credo che lì si possano fare delle strutture allo stato attuale. Poi migliorerà la parte idrogeologica con l'abbattimento del rischio, si ragiona e può essere fatta sia quella leggera sia eventualmente un'infrastruttura un po' più, come dire, impattante. La scelta politica di non fare Villa Bombrini posso anche condividerla, però non trinceriamoci dietro al rischio idrogeologico, come ha già fatto anche l'assessore Ferrante, perché i lavori per l'abbattimento del rischio ci sono stati finanziati, verrà messa in sicurezza l'area, prendiamo una decisione e facciamo quello che si potrà fare, perché comunque a breve si potrà fare.
Grazie commissario. L'interpellanza numero 10 presentata da Vittoria Canessa Cerchi decade perché è assente, quindi andrei direttamente all'interpellanza numero 11, di atto presentata da Mauro Avenente, che chiedo gentilmente di prendere postazione, e l'oggetto dell'interpellanza riguarda la situazione delle grandi radici residue in via Sant'Agata Peltria a seguito degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito il quartiere di Pegli. Commissario consigliere Avenente, a lei la parola, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore, buongiorno a tutti. L'interpellanza che ho inteso preparare e presentare riguarda appunto questa situazione che si è venuta a creare a seguito di una tromba marina che ha colpito il litorale di Pegli qualche mese fa. Questo evento atmosferico estremo ha creato notevoli disagi a tutta la delegazione, ha colpito dei palazzi, degli stabilimenti balneari, ha divelto alcuni alberi e devo dire che devo dare atto all'assessore Coppola che in una analoga interpellanza precedente lei ci aveva detto che entro la primavera quelli in via Martire della Libertà sarebbero stati rimessi a posto, la scorsa settimana sono stati rimessi a posto, quindi questo è un bel segnale e chiedo all'assessore per cortesia di prendere nota anche di questa necessità, perché una palma è stata completamente divelta nei giardini vicino dove ci sono i giochi di bambini in via Sant'Agata Feltria. Via Sant'Agata Feltria è una piccola strada di collegamento tra via Teodoro II di Monferrato e via Sabotino. Le chiedo anche, non è oggetto dell'interpellanza di oggi, ma approfitto della sua disponibilità e gentilezza per chiederle se può prendersi nota anche di una ulteriore necessità. Sempre in quel tratto di strada lì ci sono delle aiole nelle quali erano posizionate, fino a prima dell'avvento del punteruolo rosso, alcune palme Phoenix canariensis. Ora, io non sono un agronomo, ma qualche un po' di esperienza me la sono maturata, prima convivendo per 25 anni con i colleghi di Aster e poi da assessore. Quindi le chiedo se ritiene possibile sollecitare Aster non a rimettere le Phoenix canariensis e neanche le Washingtonia, visto che stanno avendo un grande successo i peri da fiore o gli aceri campestri che sono diventati essenza arboree molto diffuse nella città perché fanno una bella fronda, non eccessivamente alta come i platani, sono di più facile manutenzione, quindi le chiedo se fosse possibile nelle aiole che sono lungo questa strada di rimettere a dimora l'essenza arborea a cui facevo riferimento. La ringrazio.
Grazie consigliere Avenente, prego la parola all'assessora Coppola.
Allora, Aster mi ha comunicato che la ceppaia della pianta di leccio è stata rimossa e l'albero in autunno verrà sostituito. Chiaramente questo perché si ricollega un po' al discorso che si faceva nella primissima interpellanza, che gli interventi devono essere rimandati nel periodo autunnale proprio per la questione sia dei nidi acei, ma soprattutto poi della questione idrica e della sofferenza che le piante possono andare incontro. Mi sono appuntata la palma di velta che ha segnalato e sulla questione delle Phoenix con Aster abbiamo già fatto un passaggio dove è un pochino complicata la rimozione perché chiaramente va a incidere con una proprietà privata, con le proprietà private che ci sono, ma anche loro concordano, ne abbiamo discusso sicuramente, del non andare nuovamente a inserire questo tipo di alberature, ma piuttosto lavorare o sull'inserimento di grandi arbusti o altrimenti di piccoli alberi, quindi alberi di terza grandezza, e in questo caso sicuramente l'acero può essere una soluzione interessante, così come ce ne sono diverse altre che possono essere portate al tavolo di progettazione. Quindi su questo sempre Aster è molto disponibile nel cambiare il tipo di pianta, ma sicuramente di andare ad inserire nuovamente le specie che si sono poi perse purtroppo negli anni. Anche questo è programmabile sicuramente ad autunno, però qui bisognerà fare anche un lavoro di progettazione, quindi rispetto alla mera sostituzione bisognerà fare un passaggio in più, quindi i tempi sicuramente possono essere un pochino più lunghi, ma su questo comunque c'è la massima disponibilità nel lavorare insieme e nel ripristinare quella che poi deve essere la bellezza dei filari che abbiamo in città.
Grazie Assessore. Prego la parola al consigliere Avenente per la replica.
Bene, grazie, ma confermo che la CEPAI è stata rimossa e forse mi sono espresso male, non è solo una palma che è stata colpita dal punteruolo rosso, sono più palme ed erano in aiuole molto piccole, proprio lungo via Sant'Agata Feltri, accanto al campo da tennis che tra l'altro è di proprietà comunale e lungo quel tratto di strada. Quindi se si riuscisse nei tempi, come dire, previsti dalle normative per la progettazione e quant'altro, poter sostituirlo appunto o con pieri da fiore o con aceri campestri sarebbe veramente un'ottima cosa, perché ridarebbe una zona d'ombra e di verde a quella strada che oggi l'ha completamente persa. Colgo inoltre l'occasione per rinnovare l'invito all'assessore di seguire con tutta la necessaria attenzione la sostituzione anche lì delle Fenis canariensis all'interno dei giardini per Agallo. Lì l'assessore aveva riferito di un'interferenza del tutto comprensibile e ragionevole della soprintendenza che tende a, come dire, bloccare molto questi rimpianti se non nel rispetto di quello che c'era prima. Però è anche vero che prima non c'era il punteruolo rosso. Oggi con questo dobbiamo fare i conti. E poi una curiosità agronomica, botanica, come vuole. Nei giardini per Agallo c'erano 15 Fenis canariensis, sono morte tutte tranne due. Ed è strana questa cosa, perché sono le uniche due sopravvissute ed erano accanto alle altre. Bisognerebbe studiarle e capire come mai, cosa hanno generato di autodifesa queste due esemplari per essere sopravvissute. Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei. Prego, andiamo avanti e recuperiamo l'interpellanza numero uno della commissaria Alfonso, che aveva ad oggetto lavori di ripristino porta Pila. Anche senza tessera non c'è problema, non è necessario. Prego, commissaria, a lei la parola.
Grazie presidente e buongiorno assessore. Allora, la vicenda di Porta Pila è una vicenda che io seguo da anni, come sa bene il consigliere avvenente che mi ha preceduto, che nel precedente mandato, invece come assessore alle manutenzioni, era stato da me sollecitato a occuparsi di questo manufatto. E la Porta Pila è come sanno bene i genovesi, è un vero convitato di pietra in questa città, perché costruita nel 1633 da Bartolomeo Bianco, che è anche l'autore della Cinta dei Forti, e come parte integrante della cinta muraria della città, come porta di ingresso a Levante, viene poi spostata più volte, con la costruzione di via Giulia, poi via 20 Settembre, quindi si sposta dal Bisagno, si sposta prima un po' più laterale, poi finisce dov'è adesso, in via Montesano, quindi diciamo tra Corso Montegrappa e via Gropallo. Sta lì e non si sa che cosa ci fa, perché è un monumento appunto che fa parte della storia di Genova, ma è in condizioni di forte degrado. In condizioni di forte degrado alcuni anni fa, la mia interpellanza era il precedente, nel mandato precedente era del fine del 2023, chiedevo appunto che si facesse qualcosa, venisse almeno accertato di chi è Porta Pila, perché c'è stato un grosso rimpallo di responsabilità tra il comune e la soprintendenza, e in questa situazione, come dire, le erbacce hanno continuato a crescere, ma soprattutto per un periodo si è pensato che potesse essere inserita nell'ambito del piano di recupero di tutta l'area legato alla realizzazione del parcheggio di servizio per le Ferrovie dello Stato. Anche questo è un qualche cosa che si è perso lungo la strada. In questo momento quindi quella che potrebbe essere in ogni caso un punto di riferimento, a parte il fatto che va messa in sicurezza perché c'è anche una scala che porta alla via soprastante che viene utilizzata e che è in cattive condizioni, non si capisce quindi chi debba occuparsi di Porta Pila e se l'assessora mi permette la battuta, il capire come mai questa porta è così antipatica ai genovesi, tanto da non aver più deciso che cosa farne. Addirittura a un certo punto, devo dire intorno al 2011, si era pensato di rispostarla nei giardini di Brignole. Cioè era di nuovo un'operazione Luxor, cioè segarla un'altra volta e portarla nei giardini di Brignole, dove francamente non aveva molto senso neanche lì. Però a questo punto, nel dubbio, è rimasta dov'è, quasi dimenticata. Cosa succederà? Grazie.
Grazie commissario Alfonso. Prego assessora Coppola, a lei la parola.
Ringrazio la consigliera Alfonso, perché in realtà è stata una caccia al tesoro anche per noi cercare di scoprire che cosa succedeva con Portapila. In realtà è stata davvero una vicenda molto lunga e molto complicata, in cui insieme agli uffici abbiamo cercato di districarci e capire appunto di chi fosse questa benedetta proprietà. E a differenza di quanto era stato dichiarato nel 23, in realtà questa volta gli uffici del patrimonio hanno ricostruito che c'è un atto di trasferimento a favore del comune di Genova di terreni appartenenti al demanio del 26/11/1910. Quindi abbiamo trovato l'atto, abbiamo trovato le planimetrie annesse e Portapila è comunale, quindi Portapila è nostra. Quindi su questo non dovrebbero esserci più dubbi. Portapila quindi fa parte del patrimonio comunale e sicuramente sarà poi una materia da affrontare insieme all'assessor Ferrante dei lavori pubblici, nel capire quella che è la programmazione, la progettazione, ma soprattutto la messa in sicurezza, che è fondamentale di questo bene prezioso che abbiamo in città, e capire all'interno di quale programma di decoro, di manutenzione possa rientrare. Sicuramente ora che abbiamo una visione più trasparente di quelli che sono gli atti anche in nostro possesso, possiamo sicuramente affermare che sarà poi compito dell'amministrazione prendersi in carico la riqualificazione di questo bene, che giustamente ha avuto una vita rocambolesca, ma che forse dovremmo farla un attimo quietare e sicuramente riportarla a uno stato prima di tutto di sicurezza, ma poi soprattutto di decoro e di bellezza che la porta con sé, scusatemi il gioco di parole.
Grazie assessora. Prego commissario Alfonso, a lei la replica.
Sì, grazie assessora. Beh, almeno abbiamo dato, come dire, una maternità alla Portapila, una paternità, sappiamo che quindi è un bene comunale. Chiaramente adesso si tratterà di capire, mi auguro che ci sia da parte degli uffici congiunti, magari quelli dei lavori pubblici o anche del Verde, una valutazione su quella che è la situazione, perché ci sono anche delle piante che sono cresciute al suo interno, e qual è la valutazione dello stato della Portapila e quindi che cosa alla fine si voglia farne, anche per valorizzarla. In passato c'era stato un periodo in cui aveva avuto un'illuminazione di tipo artistico, poi è sparita anche l'illuminazione, ecco, cioè, quindi questa misteriosa storia della poca attenzione di Genova verso Portapila magari potrebbe concludersi una volta per tutte. Grazie
a lei. Andiamo avanti con l'interpellanza successiva, un atto presentato da Filippo Bruzzone, che ha come oggetto lo stato dell'arte circa lo strumento urbanistico del piano del Verde. Prego, commissario, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio Assessora. Dunque, l'interpellanza nasce, diciamo così, da una premessa di carattere generale che so essere condivisa, insomma, dall'amministrazione, ovvero sia che il Piano del Verde è uno degli strumenti urbanistici più importanti che noi abbiamo, soprattutto nel momento in cui riteniamo il verde, diciamo così, non un fastidioso problema da gestire, ma semmai un'infrastruttura essenziale per rendere la nostra città non solo contemporanea, mi viene da dire, ma anche maggiormente vivibile, per tutta una serie di ragioni. Insomma, non è questa né la sede né abbiamo il tempo per discutere dell'argomento, che tanto è condiviso con l'assessora, per cui ci parleremo addosso su questo. Partendo quindi da questo presupposto, noi avevamo vissuto, anch'io in particolare come consigliere comunale anche nella scorsa consigliatura, non in un modo, diciamo così, particolarmente felice il percorso adottato in quell'esperienza amministrativa, che poi ha visto
un piano del verde arrivare nel 2024, ma che sostanzialmente lasciava e lascia, perché ad oggi è quello in vigore, tutta una serie di perplessità. Essendo un documento dotato di notevole complessità e che deve, non può, ma deve avere un percorso di condivisione, ci eravamo presi l'impegno, l'avevamo inserito anche nel nostro programma elettorale, di procedere a una nuova redazione del Piano del Verde, e quindi l'interpellanza nasce un po' dall'esigenza, essendo passati i primi mesi di amministrazione, per capire quali azioni siano state poste in essere, qual è lo stato dell'arte, soprattutto sulla condivisione del testo, anche per così comunicare all'Aula il come prepararci per quello che sarà, immagino, un ciclo di commissioni e non da esaurirsi in una commissione sola, e quindi l'approdo in aula, la discussione di un testo che ha già avuto un suo percorso di condivisione a monte, e quindi avviarci anche all'interno del Consiglio Comunale a un confronto su un testo che, ripeto, e quindi chiudo come ho iniziato, che noi riteniamo essere essenziale per Genova. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Prego la parola all'assessora Coppola per la risposta.
Grazie consigliere. Allora, sulla questione del Piano del Verde, come giustamente è stato riportato, per noi è uno strumento fondamentale e questa amministrazione ha deciso di stanziare 60.000 euro per la redazione del piano stesso. Quindi quello che abbiamo fatto è una ricognizione prima interna degli uffici, ma poi anche una ricognizione esterna nel ricevere delle offerte economiche, nel capire quelli che potevano essere gli studi, gli operatori, i professionisti migliori per portare avanti il Piano del Verde di Genova. Abbiamo finalmente accettato la proposta pochi giorni fa e quindi siamo pronti a iniziare il percorso del Piano del Verde con delle professioniste incaricate. La commissione, la prima disponibile, dovrebbe essere il 5 di giugno. Su questo gli uffici stavano concordando, ma mi sembra che il 5 di giugno sia la data prefissata, e sicuramente vi posso anticipare che il gruppo che è stato selezionato è un gruppo fatto davvero da professioniste di alto calibro. Possiamo anche sbilanciarci, visto che ormai l'offerta è stata accettata. Si parla dell'architetta Gioia Gibelli, l'agronomo Francesca Neonato, Nicoletta Piersantelli e anche della supervisione scientifica della professoressa Ilda Vagge, nonché garante del verde della città di Milano. Quindi, come vedete, è sicuramente un gruppo molto interessante che alcune di loro avevano anche in realtà lavorato in passato sicuramente alla redazione delle prime ipotesi di Piano del Verde, quindi si porta con sé anche un po' di memoria storica. L'obiettivo è quello di lavorare sicuramente sull'enorme lavoro che nell'anno passato gli uffici avevano portato avanti. Non si butta via niente chiaramente di quello che era stato elaborato, ma è un punto di partenza sicuramente per le professioniste incaricate nel rilanciare questo strumento, che dovrà essere il più operativo possibile e sicuramente deve essere integrato a quella che è la visione urbanistica della città. Sarà un piano che in 11 mesi dovrebbe finalizzarsi. Chiaramente abbiamo messo all'interno del contratto anche la possibilità di proroga, questo chiaramente dipenderà dalla complessità del lavoro che verrà svolto. Sarà un piano del verde che avrà un'ottima parte di partecipazione. Abbiamo Nicoletta Piersantelli, che è un'esperta della partecipazione, quindi su questo siamo sicuri che verrà fatto un ottimo lavoro. E chiaramente all'interno della commissione potremo approfondire la metodologia che le professioniste hanno scelto di mettere in campo all'interno di questa offerta che ci è stata presentata. La cosa interessante del progetto che ci è stato fornito non è solamente la questione di redare delle regole, ma ci sarà anche una parte importante di formazione rispetto ai nostri uffici. Quindi lo strumento del Piano del Verde sarà uno strumento anche operativo proprio per gli uffici tecnici, che poi dovranno cimentarsi nell'elaborazione di quelle che sono le linee guida del Piano del Verde stesso. Quindi questo ci sembra sicuramente un valore aggiunto enorme, proprio per dotare poi gli uffici e chi andrà a governare questi nuovi processi all'interno di una cornice sicura nel quale poi potersi muovere. E altro dire?
La cosa interessante è che si parlerà non solamente di verde ma anche di blu, chiaramente, visto che abbiamo sicuramente sia l'acqua dolce ma poi anche la linea di costa, che sono degli scenari paesaggistici complessi ma che vanno da integrarsi a quello dei sistemi naturali. E ovviamente questo strumento dovrà legarsi poi anche al nuovo regolamento del verde, dove la consulta del verde sta facendo un lavoro davvero incredibile, con un fittissimo calendario di incontri, di tavoli tecnici che si susseguono nella revisione, nel riscrivere quello che deve essere un aggiornamento del regolamento del verde ormai datato del 2012. Quindi anche su questo gli strumenti dovranno essere integrati tra loro, proprio per avere una visione congiunta di quella che deve essere l'operatività e le ricadute poi proprio di come immaginiamo il sistema del verde, ma non solo, possiamo parlare dei sistemi naturali a Genova.
Grazie Assessora. Prego la parola al Commissario Bruzzone per la replica.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'Assessora perché ha dato, rispondendo a questa interpellanza, diciamo così, un quadro dei tempi e delle cose da fare molto, molto preciso, e sicuramente ha dato delle informazioni molto, molto interessanti. Condivido il fatto di voler far viaggiare in parallelo la redazione del piano con l'aggiornamento del regolamento, perché sennò rischiamo di fare un piano bellissimo ma che non ha un'applicazione e uno strumento amministrativo che riesce in un qualche modo a mettere a terra quello che noi inseriamo nel piano. Così come sono d'accordo, diciamo, di non buttare via il lavoro degli uffici come base, ma allo stesso tempo una base in grado di andare oltre una visione che, lo dico insomma anche per il lavoro svolto gli anni scorsi in quest'aula, non era condivisibile, per cui va benissimo la base tecnica di lavoro in una visione, come diceva anche l'assessora correttamente, una visione urbanistica che va, non voglio dire in antitesi, ma comunque in discontinuità rispetto alla visione che era appunto che era stata costruita nell'esperienza amministrativa precedente. Benissimo il termine di 11 mesi, quindi abbiamo circa un anno di lavoro per dotare il nostro comune di questo strumento. Sono sicuro che quella del 5 giugno non sarà l'unica commissione, ma ne avremo un ciclo, e a questo punto, diciamo, noi ci mettiamo a disposizione, come del resto l'avevamo fatto anche in chi l'ha preceduta assessora, con tutta una serie di contributi, faremo anche in questa consigliatura la nostra parte come gruppo politico di proposta, laddove insomma ci saranno delle proposte eventualmente migliorative o degli spunti per arrivare ad avere uno strumento il più utile possibile. Grazie intanto per la risposta.
Grazie Commissario. Andiamo all'interpellanza numero 13, atto presentato da Erika Venturini. Oggetto dell'interpellanza è lo stato dell'arte e conformità urbanistica dei lavori di manutenzione ordinaria dell'assetto idraulico e del tratto stradale in via Solimano. Prego Commissaria, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Intanto grazie Assessora. Allora, questa richiesta, diciamo, che parte un po' da alcune segnalazioni che hanno fatto diversi cittadini e alcune segnalazioni che arrivano anche direttamente dal municipio, in quanto in quest'area in via Solimano, esattamente l'area di Castagnello Brumà, un'area che anni addietro era dedicata a discarica di inerti, sono iniziati, diciamo, dei lavori tempo fa, con un'indicazione, diciamo, di inizio lavori maggio 2025, fine lavori dicembre 2025, ma senza alcuna indicazione specifica. Genericamente si parla di manutenzione ordinaria dell'assetto idraulico e del tratto stradale, e quindi non di opere proprio marginali, ma di attività che incidono direttamente sulla sicurezza del territorio e anche sulla qualità della vita dei cittadini in un'area come la Val Bisagno, dove il tema del dissesto idrogeologico è particolarmente sentito. Quindi, diciamo, iniziare dei lavori che siano non solo tecnicamente adeguati ma anche conformi a quello che sono le indicazioni previste dal PUC vigente, diciamo che dovrebbe essere il minimo garantito. Vi è già una ditta indicata come dall'indicazione del cartello e da come abbiamo appreso oggi, tra le altre cose, la ditta ipotizza e paventa un nuovo impianto di bitume in un'area dove è particolarmente sensibile non solo per il dissesto, ma perché a 300 metri praticamente esiste già un altro impianto di conglomerati bituminosi, e quindi ecco, non credo che la Val Bisagno abbia bisogno di un altro impianto di questo genere. Quindi appunto chiedevo se gli uffici appunto avevano fatto le verifiche necessarie, perché a noi, diciamo, agli atti non risultano particolari specifiche.
Grazie commissaria. Prego la parola all'assessora.
Allora, su questo comparto ci sono un po' come per portapila. Ricostruire la storia di alcuni luoghi è abbastanza complicato, e sulla vicenda di Brumà stiamo facendo non poca fatica nel capire cosa succede all'interno di questo spazio. Al momento sui tavoli, che per quanto riguardano urbanistica, edilizia in generale, per tutto quello che concerne la parte urbanistica, non è stato presentato alcun progetto di nuovo impianto di bitume o in generale di nuovo impianto che si va a insediare in quest'area. Quello che sappiamo è che è stato presentato in regione un procedimento di VIA per la messa in sicurezza del rivo, ma sappiamo anche che nonostante le dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali, se è previsto l'impianto e che quindi la messa in sicurezza di questo rivo sia conseguenziale a questo impianto, né all'interno della documentazione di Regione Liguria né all'interno dei tavoli dell'amministrazione comunale i due procedimenti sono completamente scollegati l'uno dall'altro. Quindi al Comune è stato richiesto un parere per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, procedimento regionale sul quale ci siamo espressi, ma di fatto noi non sappiamo che cosa sta succedendo sul territorio comunale, nel senso a livello di atti. Quello che abbiamo fatto però, a fronte delle segnalazioni che ovviamente sono arrivate anche al nostro assessorato, abbiamo mandato immediatamente l'ispettorato edilizio nel capire quello che stava succedendo, e di fatto quello che abbiamo rilevato è che a fronte delle segnalazioni e a fronte di un procedimento di VIA sono stati eseguiti dei lavori senza alcun tipo di titolo edilizio rilasciato dalla parte comunale. Quindi l'ispettorato quello che ha fatto è mandare la segnalazione e chiaramente bloccare le lavorazioni in corso, che erano completamente sfornite di qualsiasi tipo di autorizzazione. Quindi nonostante il cartello fornisse delle indicazioni, tra l'altro di lavori riferiti al 2025, non c'è alcun tipo di autorizzazione rilasciata da parte dei nostri uffici di tale data per cui poter giustificare queste lavorazioni. Chiaramente ora c'è tutta una fase di confronto tra la segnalazione mandata dall'ispettorato, Regione Liguria e probabilmente anche altri organi competenti che dovranno esprimersi, proprio perché c'è uno scollamento importante su questo tipo di lavorazioni, che tra l'altro sono anche particolarmente gravose sia da un punto di vista economico ma anche poi da un punto di vista di impatto ambientale. La cosa interessante che tra l'altro hanno rilevato anche gli uffici è che a fronte di un progetto di valutazione di impatto ambientale, quindi il procedimento regionale di messa in sicurezza del rivo, le lavorazioni fatte in campo sono differenti dal progetto di messa in sicurezza che è stato depositato tramite regione. Quindi ora quello che bisognerà accertare è il tipo di lavorazione fatta sul Brumà, a quale tipo di progetto si riferisse, se è il progetto depositato in regione o se sono state eseguite altri tipi di lavorazioni che però non hanno alcun tipo di riscontro rispetto ai progetti presentati ai vari enti. Quindi su questo chiaramente noi abbiamo notificato la sospensione dei lavori, ma ormai già diverse, forse anche quasi un mesetto e mezzo fa probabilmente, e chiaramente abbiamo comunicato a Città Metropolitana gli aspetti strutturali, alle altre istituzioni e le direzioni del Comune di Genova, ognuno per la propria competenza, perché chiaramente non è solamente una problematica urbanistica, così come non è solamente una problematica ambientale, ma è chiaramente un procedimento che ha varie direzioni a capo, nessuna delle quali era informata di queste lavorazioni.
Grazie assessora. Prego la parola alla commissaria Venturini per la replica.
Grazie assessore per la risposta, ma io trovo diciamo, molto grave quanto sta accadendo in quest'area, perché non solo sono iniziati dei lavori senza sostanzialmente delle autorizzazioni, ma trovo ancora più grave il fatto che le lavorazioni che siano iniziate, cioè che sono iniziate, sono anche differenti rispetto a quelle dichiarate in fase di via. Quindi sicuramente faremo anche dei passaggi in Regione Liguria per chiedere anche lì dei chiarimenti, perché ovviamente anche Regione dovrà fare la sua parte. E in un'area dove appunto durante le forti piogge il dissesto si fa sentire e non poco, con continui allagamenti, e la collina è stata praticamente sbancata, quindi non è soltanto un danno, cioè non credo che poi questo possa essere un danno che possa essere riparato in qualche modo. Quindi trovo il fatto di una gravità assurda e ringrazio per la sospensione dei lavori e spero che vengano poi presi tutti i provvedimenti del caso. E per quanto riguarda i progetti futuri, mi tranquillizza il fatto che non sia depositato alcuna istanza per un nuovo impianto, diciamo, di questo genere, perché ribadisco, la valle è già abbastanza in sofferenza con l'area industriale già presente, per cui stiamo già lavorando con gli uffici per andare a dirimere determinati disagi arrecati alla cittadinanza che vive proprio a ridosso di questo impianto. Andare a caricare la valle con un ulteriore impianto, credo che
un po' di silenzio per favore, che la commissaria sta concludendo.
Sia proprio una mancanza di rispetto nei confronti del territorio, quindi vediamo poi l'evolversi della procedura, ma mi auguro che questa si risolva quanto prima e si metta una pietra tombale su queste lavorazioni. Grazie.
Grazie commissaria, e ringrazio tutte e tutti per questa commissione quinta sul Question Time insieme all'assessora Coppola, che ringrazio nuovamente, e auguro a tutti voi buona serata. Arrivederci, la commissione è chiusa.